Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Buongiorno a tutti e a tutte, siamo in compagnia di Valentina Stessini, ricercatrice nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali. Ci racconti la sua storia e il suo percorso di ricercatrice, qual è stata, diciamo, l'occasione, un evento importante che l'ha spinta a dire voglio fare la ricercatrice, voglio lavorare in questo ambito?
È una domanda complicata. Allora, io ho iniziato a studiare scienze e materiali perché mi sono sempre piaciute le scienze e quindi quando stavo decidendo in che facoltà iscrivermi, scienze e materiali mi sembrava qualcosa di interessante, dato che non era né totalmente chimica né totalmente fisica, c'era un po' di ingegneria, quindi mi sembrava interessante e lo studio dei materiali in sé. E dopodiché, diciamo che la scelta proprio di fare la ricercatrice è arrivata durante il cammino, perché quando stavo facendo la triennale, per me era finisco la triennale e inizio a lavorare in un'azienda. Poi, come sappiamo, è arrivata la crisi, quindi ovviamente ho deciso di continuare a studiare. E una volta che ero già alla specialistica, sì che iniziavo a affacciarmi in qualche modo al mondo della ricerca e pensare che in qualche modo mi piaceva, anche perché durante la triennale ho avuto la possibilità di fare un'esperienza di tirocinio all'estero a Zurigo e sono stata nell'ETH. È stata un'esperienza molto interessante, bella, e diciamo che ho visto un po' come funzionava la ricerca anche all'estero, e lì mi sono appassionata ancora di più. Ho avuto la possibilità di stare 3 mesi dentro un laboratorio di ricerca e lavorare con dei dottorandi, e questo mi ha stimolato ancora di più. Quindi diciamo che un po' il percorso mi ha stimolato poi a fare la ricercatrice. E infine, diciamo che l'ultima, la ciliegina sulla torta, è stato il master. E quando ho fatto il master in chimica verde, che ho conosciuto in modo più approfondito l'ambito delle plastiche, delle plastiche biodegradabili, un po' tutto quel mondo. Allora lì ho detto sì, mi piacerebbe continuare a studiare, a lavorare in questo settore e scoprire di più di questo mondo e della sostenibilità, biodegradabilità, la chimica verde. Quindi lì ho deciso definitivamente di continuare nel percorso della ricerca.
Questo è il suo ambito di lavoro, di ricerca, insomma, ma quali potrebbero essere le ricadute positive sul nostro territorio e sulla nostra città?
Nel caso del territorio, un esempio per esempio è questo del Master in Chimica Verde. È un master che è stato organizzato proprio dalla Regione Sardegna e dall'Università di Sassari, proprio per riconvertire i territori che sono altamente contaminati dalla produzione delle plastiche, e quindi c'è molta contaminazione di benzene nella zona di Porto Torres. Quindi l'idea era mettiamo una coltivazione di cardi che allo stesso tempo può bonificare il terreno e darci biomassa, e possiamo estrarre l'olio, da questo olio produrre bioplastiche. Diciamo che era un progetto molto grande che in qualche modo si è portato a termine, e per cui la ricerca che faccio io ricade sul territorio, perché parte da materie prime che realmente sono abbondanti anche nel territorio della Sardegna, e da scarti che noi abbiamo in grossa quantità, scarti di agricoltura, la produzione di biofilm che servono per l'agricoltura, per esempio, che siano biodegradabili piuttosto che contaminare il terreno una volta che non servono più, per esempio i film di pacciamatura. Quindi in questo modo sì che ricadono sul territorio della Sardegna. L'utilizzo per esempio di scarti di agricoltura per la produzione di plastiche di amido o di lignina, piuttosto che produrre uno scarto, entriamo nel circolo dell'economia circolare, dove lo scarto diventa materia prima per la produzione di nuovi materiali, e che alla fine del loro percorso, alla fine della loro vita utile, non inquinano, ma si degradano. E nell'ambito di Cagliari in sé, Cagliari rappresenta un po', in Sardegna rappresenta la città, diciamo, la scienza dei materiali, dunque sempre nell'ambito dei materiali credo che sia una cosa importante per la città avere una più ampia conoscenza dei materiali plastici, perché a Cagliari scienza dei materiali si lavora con tanti materiali, però diciamo che non c'è un gruppo che lavori con materie plastiche. Il mio sogno è sempre stato quando riuscirò a portare la ricerca sulle materie plastiche e le plastiche biodegradabili a Cagliari, sarà il mio sogno, tra virgolette, diciamo, non il mio traguardo. Fatto per Cagliari sarebbe questo, diciamo, introdurre una ricerca che ancora non c'è in un'università che realmente rappresenta, cioè in Sardegna è l'unica università che rappresenta la ricerca dei materiali, per quanto un po' si faccia anche a Sassari, però scienze e materiali ce l'abbiamo a Cagliari e basta.
Quali sono state le sue gratificazioni e le sue soddisfazioni più importanti nel suo lavoro finora?
No, io credo che un ricercatore tutti i giorni ha frustrazioni, però può avere tutti i giorni anche gratificazioni, dalla più piccola cosa che ti riesce in laboratorio a un riconoscimento per la sua carriera. Per me qualsiasi cosa può essere gratificante, diciamo, nel mio lavoro, o anche fare attività di divulgazione, vedere che ragazzi o bambini capiscono l'importanza della ricerca, nel mio settore l'importanza dell'economia circolare, del riciclo delle materie plastiche, dato che è un tema molto importante in questo periodo. In questo periodo è sempre stato un tema importante, però che attualmente sta prendendo più piede, il tema del riciclo. Anche queste per me sono gratificazioni, no? Che i ragazzi vengano sensibilizzati e che si interessino a tutte queste problematiche. E per ultimo, una delle cose più gratificanti che ho avuto ultimamente è stato un riconoscimento che ho ricevuto a livello europeo, che mi è stato conferito da Euroscience, che è un'associazione, come miglior giovane ricercatrice europea del 2019. Però appunto per me sono tutte le piccole cose, il fatto che ti riesce un qualcosa in laboratorio che stavi cercando, provando da tempo, dopo settimane di frustrazione arriva finalmente ce l'ho fatta, ho scoperto come può funzionare questo materiale, o come lo posso stimolare, come posso avere il risultato che stavo cercando.
Come donna, ha riscontrato delle difficoltà nell'inserirsi nel mondo della scienza? E se sì, nel caso quali?
Questa è una tematica molto importante, nel senso che le donne nell'ambito della ricerca ovviamente hanno difficoltà, a parte l'essere donne in sé, nel senso che se tu guardi tutti i più grandi gruppi di ricerca, tendenzialmente il capo del gruppo di ricerca è sempre un uomo, e questo è dato dalla difficoltà delle donne a fare quel tipo di carriera. Noi generalmente ci fermiamo allo step del postdoc, è complicato superare quello step, perché arriviamo a una certa età dove appunto vogliamo dare priorità alla famiglia, quindi magari pensiamo di avere figli, e ovviamente con un figlio è già più complicato fare le attività di un capo di gruppo di ricerca, nel senso viaggiare, mantenere network a livello europeo, implicarsi a livello anche un po' politico, un po' le attività che fa un capo di ricerca. Quando tu hai una famiglia o inizi ad avere dei figli, tutta questa attività ovviamente sono complicate. Questa è la maggior difficoltà per la quale una donna non può fare realmente una carriera come così velocemente, così in modo fluido come un uomo. Altre difficoltà, no, diciamo che altre difficoltà a livello culturale si sta superando un po' l'aspetto, no, del maschilismo e tutto quanto, è più possibile avere opportunità. Io la difficoltà più grande che vedo appunto il peso che può avere poi la tua vita personale e la famiglia contro la carriera, doverti trovare a scegliere, a posticipare perché manca ancora quello step, devi fare ancora degli anni fuori per poi tornare a avere una posizione, però non basta. Il lavoro del ricercatore è un lavoro complicato nel senso impegnativo, non sono soltanto quelle ore di lavoro in laboratorio, se non stare sempre a pensare, poi devi scrivere dei progetti di ricerca per poterti finanziare la tua ricerca, tante attività, per cui diventa complicato quando si vuole avere anche una vita personale e avere una famiglia. Quello è l'aspetto più difficile per una donna, io credo. Oggi si stanno un po' superando queste cose. Per esempio qua io ho la visione un po' della Spagna piuttosto che dell'Italia, non ho molte informazioni riguardo l'Italia, dato che poi tutta l'aspetto postdoc e queste cose qua le ho fatte in Spagna, però già il dottorato in Italia, per esempio, a far sì che sia un contratto di lavoro con tutti i diritti, per cui maternità e queste cose. Invece in Spagna sì, e anche a livello di postdoc, diciamo che qua sono riusciti a farsi riconoscere tutti questi diritti, quindi se tu rimani incinta e vai in maternità, quando all'ora di chiedere un progetto o di chiedere una borsa al ministero, ti scontano, diciamo, un anno e mezzo, in modo tale che tu abbia gli stessi diritti di un'altra persona che non ha avuto quel blocco di attività di ricerca. Ti danno, diciamo, un anno e mezzo in più, come si fa a livello europeo, effettivamente.
Quindi siamo nell'ambito delle donne. Cosa vorrebbe dire alle studentesse che vorrebbero approcciarsi al mondo della ricerca, ma in realtà per un motivo o per un altro temono di non farcela?
Per me volere è potere, quello che volevo dire. Per me l'ostacolo più grande è stato in me stessa, no? Decidere, vorrei avere un bambino, però adesso non è il momento opportuno perché devo partire in Belgio per fare il mio postdoc, perché solo in questo modo poi posso chiedere questo numero di borse che poi mi potrebbero portare a una posizione fissa e posso richiedere progetti e bla bla bla. E nella società maschilista io credo che se si dimostra di essere competenti si può essere alla pari degli altri, degli uomini. Si può lottare, no? contro questa difficoltà attualmente. Non viviamo più, io credo che 40 anni fa, 30 anni fa per una donna era più complicato. Oggi possiamo lottare contro questo ostacolo, no? Concettuale e culturale del maschilismo. E più, io lo vedo più come un ostacolo dentro di noi, no? La voglia appunto di fare, e dovremmo lottare di più per i diritti, per i nostri diritti, non tanto per la cultura, no? Non tanto contro il nostro collega che può fare la scalata della carriera meglio o più velocemente rispetto a noi che siamo donne, se non più richiedere i nostri diritti più a livello statale, no? Appunto come funziona qua. Che se io mi devo bloccare per avere un bambino, devo avere gli stessi diritti di un uomo e non perdere anni di tempo o già pensare ok, non posso più fare questa carriera. Io nel mio caso ho iniziato a fare il dottorato tardi rispetto a altre persone, anziché aver iniziato a 24-25 anni. Siccome io mi occupo anche di musica, in quel momento ho detto mi blocco, studio musica, studio canto e così vedo se riesco a fare la cantante piuttosto che la chimica. E poi quando poi ho riniziato a fare mi sono iscritta al master, lì ho deciso di fare il dottorato, avevo già 28 anni e quindi se dai retta un po' al sistema, no? Ti dico 28 anni, sei già grande, sei già fuori dal sistema, non ce la farai. Eppure oggi sono qua e ho davanti ancora tanti anni di carriera, io credo che mi porteranno ancora tanti risultati, buonissimi risultati. Quindi se si vuole, si può, io credo. È difficile però, bisogna rimboccarsi le mani e si può.
La ringrazio ancora una volta, le faccio i complimenti per la sua carriera, ma le auguro anche, cioè le faccio i migliori auguri per la sua ricerca. Potete
mille.
Trovare tante altre interviste su nicaradio.it, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici e continuate a seguirci.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su nicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.